Dopo il grande successo di Niente di Vero del 2022 e anche la raccolta di racconti del 2023 La vita è breve, Veronica Raimo torna nelle librerie con un nuovo romanzo, si intitola Non scrivere di me, è pubblicato ancora una volta da Einaudi. Veronica Raimo è nostra ospite, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Com'è stato ritrovare slancio e creatività dopo il successo davvero notevole di Niente di Vero? Qui abbiamo una storia completamente diversa. Cosa ha comportato per Veronica Raimo ritrovare l'ispirazione e cambiare anche registro e stile?
Bellissima domanda. È stato molto difficile, è stato difficile, per fortuna insomma potevo permettermi il tempo e l'agio di non dovermi affrettare, di non dover cercare per forza, appunto, forzare anche l'ispirazione, e quindi soltanto nel momento in cui mi è sembrato davvero di essere arrivata da una parte che era molto distante da Niente di Vero per certi versi, però per altri versi appunto io riconosco anche invece una sorta di affiliazione tra due libri, mi sono concessa in qualche modo di mettermi a scrivere. Però sono passati in realtà 4 anni, e in questi 4 anni, a parte un racconto inedito che appunto nella raccolta che citava prima, non ho scritto nient'altro, quindi effettivamente è stato il primo libro che ho scritto dopo Niente di Vero, che è stato piuttosto totalizzante in molti modi diversi.
Certo, un'affiliazione c'è con Niente di Vero, tra Non scrivere di me e Niente di Vero. C'è anche un'ironia che percorre le pagine di Non scrivere di me, anche se si tratta di una storia che ha molti risvolti tragici e profondi. Veniamo alla protagonista. Lei si racconta in prima persona, la conosciamo in un momento della sua vita dove lei è bloccata, poi scopriremo perché c'è questo blocco, no? Tutto quello che non ho mai fatto, tutto quello che non sono mai stata è tutto quello che sono, dice a un certo punto. La protagonista non ha un nome, forse c'è una lettera puntata ad un certo punto che ci dà un elemento su chi è attraverso il nome. Ce la può descrivere Veronica Raimo con le sue parole? Chi è la protagonista del suo libro?
È una giovane donna di 35 anni che, come diceva, sì, è bloccata, ma è come se avesse coscientemente deciso non soltanto di autosabotarsi, ma in qualche modo di veramente dedicarsi con tutta se stessa al proprio fallimento. È una donna che ha deciso di lasciarsi andare alla seduzione del fallimento e lavora in un bar, ristorante, in un quartiere di Roma, un posto che in realtà odia, e quindi appunto le genera una rabbia costante, quotidiana, che poi in qualche modo trasforma in sarcasmo. Quindi questa linea effettivamente ironica di cui parlava, però è un tipo di ironia molto più cattivo, molto più sarcastico, per esempio, di Niente di Vero. E è una donna, appunto una donna, una ragazza che sembra non avere un futuro, che ha deciso deliberatamente di non voler credere nel futuro, senza appunto poi spoilerare nulla. Forse a un certo punto ci sarà invece un'apertura possibile verso almeno un cambiamento.
Beh, io direi che qualche anticipazione dobbiamo farla, Veronica, perché il libro, anche se noi svegliamo qualcosa, merita tutta la nostra attenzione, perché questo blocco deriva, qui non entro nei dettagli, però deriva da un abuso profondo che lei ha subito, anche perché questa donna a un certo punto, 10 anni prima circa, più o meno, quando è ancora all'università, si prende una storta, una botta, si innamora, diventa totalizzante l'incontro con questo cantante, attore, regista Dennis May, statunitense, personaggio maledetto, ragazzo perduto, autore di un solo film e di un secondo che non ha molto successo. Ecco, questo racconto che lei ci fa di questo momento fondamentale nella vita della sua protagonista ci racconta anche che in fondo questa protagonista, in questo suo perdersi, in questa storia d'amore, qualcosa che non andava ce l'aveva già prima, perché questa storia diventa tutto per lei, tant'è che butta all'aria la sua vita. Dunque c'è un racconto anche poco pietoso nei confronti dell'innamorarsi in questa maniera da parte della sua protagonista, o sbaglio?
Assolutamente, cioè, è quello che oggi si descrive in maniera magari anche molto semplicistica come una relazione tossica. È difficile, no, anche collocare il punto di tossicità o i confini della tossicità, sembra che sia sempre tutto tossico. A me interessava raccontare un'ossessione, questo innamoramento avviene quando lei è ancora all'università, quindi giovanissima, sognava di diventare una scrittrice, scriveva poesie, aveva comunque una vita sociale anche abbastanza realizzata, divertente, un ragazzo, degli amici, si innamora perdutamente di quest'uomo e decide, appunto proprio perché si innamora perdutamente, di perdersi, e la sua ossessione si mangia tutto, il suo amore si mangia tutto, e nel momento in cui subirà un abuso da quest'uomo all'interno però di un innamoramento, è come se fosse destinata a diventare una vittima imperfetta, perché noi poi dalle vittime ci aspettiamo sempre anche, no, un determinato tipo di rigore nel reagire, quindi determinazione in un certo modo, rabbia, odio, cioè il seguire anche determinati passi per la guarigione, mentre lei non fa nulla di tutto questo, continua ad aspettare da lui il perché sia successo questa cosa, è come se soltanto lui potesse dargli il senso, neanche appunto della guarigione, della cura, ma proprio il senso della propria vita. E questo appunto è difficile quasi empatizzare con lei, perché non siamo disposti a empatizzare con una vittima che non ricopre il ruolo di vittima nella maniera in cui noi ci aspettiamo.
Sì, questo è uno degli aspetti del suo libro Non scrivere di me, più sorprendenti, proprio c'è questo scorticamento, c'è questo non fare sconti alla figura della vittima, che poi ha anche dei lati molto teneri, questo va detto. Veronica Raimo, scrittrice, ha anche una sorta di tenerezza nei confronti della vittima, della protagonista, non poteva essere diversamente. Però ecco, io mi fermerei su questa ossessione, perché, e dopo arriverei proprio al ruolo di vittima imperfetta, questa ossessione si sviluppa quasi, anzi all'inizio, tutta come ogni ossessione nella testa della protagonista. Cioè quest'uomo sembra quasi dirle: ma dai, lasciami, non starmi attaccato. Eppure lei insiste, continua. C'è quasi un stalkerizzare questo attore, finché poi, tanto lui ha quell'atteggiamento, cede a questa sorta di relazione appunto tossica. Dunque anche questo è un aspetto del femminile che viene poco indagato.
Sì, stalkerizzazione mi sembra, insomma, l'espressione giusta da un certo punto di vista. Lei si nutre di questa ossessione, non vuole uscire fuori da questa ossessione, per cui comincia anche a immaginare un mondo, una realtà in cui queste due persone, insomma lei e questo attore Dennis May, staranno insieme. Cioè lei percepisce un amore che dall'altra parte non gli viene quasi mai restituito, però effettivamente si attacca a quei piccoli sintomi, a quei piccoli momenti appunto magari di apertura, di tenerezza, per immaginare insomma questa costruzione completamente artificiale, mentale. Sono dei meccanismi classici, però che appunto davvero non appartengono soltanto, per quanto mi riguarda, la sfera maschile. E lo struggimento amoroso femminile ha sempre un diverso tipo di temperatura, e difficilmente si racconta come qualcosa comunque anche di negativo, c'è sempre qualcosa, no, di più poetico. Ma io non volevo né raccontarlo come una cosa positiva o negativa, ma semplicemente provare a raccontare delle ossessioni che credo tutte quante abbiamo vissuto. Non so, direi, sarei molto invidiosa se qualcuno non l'avesse mai vissuto, ma forse fa parte anche proprio della formazione sentimentale di noi ragazze. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui abbiamo creduto in quella cosa come una forma di amore, poi insomma ci sono appunto anche gradi in questa cosa, ma credo che l'ossessione amorosa totalmente mentale, astratta, è qualcosa con cui abbiamo fatto più o meno tutti i conti almeno una volta.
Ci si riconosce infatti in questa ossessione mentale e astratta, magari una volta o anche più volte nel corso di una vita di noi ragazze. Veronica Raimo, arriviamo al concetto appunto di vittima imperfetta, no? Perché lei appunto racconta di questa vittima che non lo è fino in fondo, perché non si comporta come gli altri si aspettano, finché poi arriva Lorenzo, lo scrittore dal cappello a falde larghe, intellettuale, e lui diciamo che indirizza la protagonista verso una consapevolezza, secondo lui, cioè lei deve prendere atto di quello che le è successo, andare da un avvocato. E qui io ci ho letto un'altra forma di violenza che questa protagonista subisce, sottile, ipocrita, molto, diciamo, sdoganata dalla società. Dunque, era questo che voleva scrivere o che cosa voleva raccontarci con l'incontro di Lorenzo, al di là di Lorenzo, al di là di tutte le questioni del mondo della scrittura che fanno capolino, che sono anche molto divertenti, perché la protagonista accompagnerà Lorenzo ad un premio ed è un momento tragico ma anche divertente. Ecco, mi sono chiesta se voleva raccontarci un'altra forma di violenza molto più subdola che a volte le donne subiscono quando c'è un uomo che si prende carico, no, del benessere e del destino della sua compagna.
Sì, di sicuro c'è questa ambivalenza. Lorenzo è stato investito, anzi si sente investito di una specie di missione. È l'unica persona a cui la protagonista racconta quello che è successo, anche se con, insomma, poi delle forme di reticenza, e quindi pensa in qualche modo di salvarla, di voler fare il suo bene. Però questo voler fare il suo bene ha delle caratteristiche sia impositive sia paternalistiche, comunque prevede una gerarchia di ruoli in qualche modo, almeno insomma io l'ho immaginata così, perché pensare di sapere qual è il bene di un'altra persona ti pone comunque sempre, no, in una posizione un po' privilegiata, più alta, insomma è un ruolo quasi genitoriale, quindi per forza implica una gerarchia. Quindi Lorenzo vive dentro questa dimensione, da un lato di persona che davvero ama probabilmente la protagonista, ma lo ama in una maniera che porta appunto questo germe di paternalismo un po' autoritario, direi.
Sì, un germe di paternalismo autoritario nella figura di Lorenzo, che sicuramente si innamora della voce narrante. Voce narrante che c'è a un certo punto che si descrive e dice che fin da piccola lei era molto ingrugnita e la nonna addirittura l'aveva portata a togliersi il malocchio. Questo elemento mi ha fatto sorridere e mi sono chiesta perché ha voluto inserirlo. Perché queste nonne, c'era anche prima la nonna, queste nonne insomma guardano sempre le nipoti con un occhio bello critico.
Sì, mi piaceva così raccontare questo rapporto all'interno del femminile in una maniera, non so, anche facendo dell'ironia, no, su questa invece nuova narrazione di saperi, cose che si tramandano appunto da madre a figlia, a nonna, eccetera, come se poi insomma la magia bianca o l'irrazionalità femminile, qualcosa che dobbiamo custodire con amore e devozione. Vabbè, sì, effettivamente è proprio un po' una butane.
No, ci sta, perché anch'io l'ho letta così e mi ha fatto ridere e mi ha fatto pensare proprio a questo sapere femminile che si tramanda di generazione in generazione e a volte è proprio qualcosa di inutile che però ci piace raccontarcela in questo modo. Veniamo proprio al linguaggio. Il linguaggio, ci dicono e i neurologi, che dà forma al nostro modo di vedere il mondo, no? Come noi raccontiamo quello che ci è accaduto, le parole che usiamo, poi ci disegnano il mondo che abbiamo attorno. Questo aspetto io l'ho trovato nel suo ultimo libro, Veronica Raimo, Non scrivere di me. Appunto, non scrivere di me, non trovare le parole per scrivere di me. E la protagonista tace per tantissimi anni finché poi si confiderà questa violenza che ha subito a Lorenzo, anche se con molte censure. E poi nel finale c'è il racconto di quello che lei ha subito, che affida ad una scrittrice donna. Dunque mi sono chiesta quanto sia importante trovare le parole per raccontare il femminile e per raccontare gli abusi e la violenza, e quanto Veronica Raimo si è posta questa domanda, se l'è posta.
Ma anche qui, non lo so, per me era un po' cercare di raccontare i tempi diversi di elaborazione, di appunto anche presa di, non tanto presa di coscienza, ma proprio qual è il momento in cui ci si sente pronta a raccontare qualcosa. E ci si aspetta un protocollo, come dicevo prima, soprattutto no, in epoca post Me Too, con un certo tipo di femminismo assertivo, un femminismo che va in quella direzione in cui appunto è diretto, rivolto a delle donne che devono essere estremamente sicure di se stesse, essere estremamente assertive, sapere quello che vogliono, quello che desiderano, e rispetto a un abuso essere subito pronte a denunciarlo, a capire esattamente quello che è successo, in qualche modo no, a entrare in un iter programmato di questo tipo. Però le persone che non hanno questo tipo di assertività, di sicurezza, non sono neanche, non così certe di quello che sia successo, perché la protagonista è assolutamente certa di quello che è successo, non è che ha mai scambiato quella violenza per qualcosa di altro. Quindi in qualche modo non è che non ha le parole per descriverlo perché non sa bene cosa sia successo, però è come se in questa, che insomma si chiama giustizia riparativa, l'aspettasse ancora da lui. E quindi quelle parole è come se immaginasse di poterle trovare soltanto insieme alla persona stessa che le ha inferto questa violenza. Cioè non c'è niente di esemplare nel suo modello, non volevo raccontare una storia esemplare, quindi non è. Però anche appunto raccontare quella che sembra proprio per questo motivo una storia raccontabile. È uscito da poco un film che per certi versi ha delle analogie, che è Sorry Baby, in cui ad esempio la protagonista decide di non denunciare il suo professore che l'ha violentata, perché poi appunto dirà in un certo momento perché aveva un figlio. Non so, ha un moto di empatia nei suoi confronti, pensa che distruggere la sua vita, mandarla in carcere non è qualcosa che la farebbe stare meglio. Lui dice appunto in maniera consapevole di non andare avanti nella denuncia, e lei, insomma, similmente alla protagonista del mio romanzo, poi sceglie un momento in cui raccontare quello che è successo. Probabilmente l'esternalizzazione, la verbalizzazione è fondamentale, però i tempi, i modi in cui ci si arriva e anche come il trauma funziona non è uguale per tutti, non ha una linearità, ha delle dinamiche, una circolarità diversa, cioè non c'è niente di così, per quanto mi riguarda e per le storie anche che conosco, di così netto. E forse, insomma, bisogna anche pensare che un certo modo appunto del femminismo assertivo cerca invece di livellare questa differenza pensando che tutte le donne devono essere più forti poi di quello che sono realmente.
Perché ha scelto come custode della storia della sua protagonista, la protagonista del suo romanzo, una donna e una donna che è una scrittrice e non ad esempio un'amica o una parente?
In quel momento, secondo me, la protagonista, beh, non è che voglio dare delle intenzioni a lei come se non fossero le mie, comunque ho scelto quel momento perché secondo me c'è un rispecchiamento, e dopo aver mentito per tanto tempo, perché non solo lei non ne parla con nessuno se non con Lorenzo, ma mente ai suoi genitori dicendo che si è laureata e che insegna a scuola mentre appunto continua a fare la cameriera, mente ed oscura delle parti di se stessa, quindi c'è un tipo. Cioè un processo di rimozione continua, di celamento continuo, decide effettivamente di aprirsi con una sconosciuta. A quel punto è più semplice, dovrebbe dire troppe cose alle persone che conosce perché ha mentito per troppo tempo, perché si è censurata per troppo tempo, e quindi trova una persona che in qualche modo evidentemente la seduce, c'è cioè appunto un genere, un tipo di rispecchiamento di qualche, visto che lei voleva diventare una scrittrice, e decide di aprirsi con lei. E in quel momento quasi va a cercare poi questa donna, nel momento tra l'altro in cui Dennis May è morto e quindi sa che tutto ciò che ha aspettato effettivamente non arriverà mai perché questa persona è morta, quindi non si confronterà mai con lei. A quel punto lei decide di confrontarsi con una persona che sa, che anzi sospetta di aver conosciuto Dennis May, perché riconosce la figura di Dennis May in una pagina del romanzo di questa scrittrice, e quindi va incontro a questo confronto con questa donna che sceglie proprio così sulla carta. E poi appunto è un confronto che, come accade spesso con degli sconosciuti, apre a delle verità che magari non si riuscirebbero, no, ad avere con persone con cui invece abbiamo più confidenza e che però in qualche modo abbiamo anche tradito nel non dargli la nostra fiducia fino a quel momento.
Veronica Raimo, grazie, grazie di questa intervista e soprattutto grazie per il suo ultimo romanzo Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. È stato un piacere.
Piacere mio, grazie mille.
Vi segnalo che la scrittrice romana sarà a Como alla libreria Ubik giovedì prossimo, 12 febbraio, alle 18.